Classico del Sole rivisto dai Talking Heads. Allora abbiamo qui tutta la banda al completo, veramente una bandaccia oggi. Abbiamo Sax Kowalski che ci accompagna in questa avventura live con niente meno che Gary Lucas con noi su Controradio. Gary, hi.
Hey.
How are you doing?
So great to be here.
Well, it's great for us to host you here. It's a pleasure. It's
my
honor.
Yes.
Thank you so much.
Questi sono i convenevoli. Io faccio un po' il traduttore per il momento, faccio lo sherpa in verso il traduttore. Sono i convenevoli di rito fra la nostra impagabile Lucille e Gary Lucas.
Certo,
vabbè, che si odorano e si leccano un po' a vicenda.
Si sviolinano a vicenda. Ok, no, ma devo dire che il mio karma è positivo perché lui mi ha detto "She's the boss". If Gary Lucas says you that you are the boss,
you must be.
My karma
is
now is very yes. Hey, my name is Lucille. Thank you so much.
BB King, you know.
Yeah,
right.
That's his boss.
Right. Yeah. Gary Lucas è un chitarrista pazzesco. È una grandissima testa. È una grande penna. Ha una carriera estremamente prolifica. Per citare due punti salienti della sua carriera, diciamo giusto che è stato un membro della Magic Band di Captain Beefheart. Non solo, è l'uomo con cui Jeff Buckley ha iniziato il suo percorso musicale nella band Gods and Monsters. Allora, questo è un po' il punto, ma ci vorrebbe una 24 ore veramente per scandagliare quella che era la carriera di Gary Lucas. Quello che è importante ora è che lui è con noi e che sarà tra l'altro domani sera alla Flog. Enrico, ci vuoi fare un cappello introduttivo con Gary di questo grande evento alla Flog?
Diciamo che Gary c'ha qualcosa come una cinquantina di album,
esattamente, non so da dove partire, capito?
A collaborazioni con personaggi che vanno da Lou Reed in poi e sono veramente tanti. E niente, domani c'è questo tributo che viene fatto ogni tanto. Ormai da credo sia più o meno 3 anni che è partito, è Alessio Franchini di una band livornese che ha una voce estremamente simile a quella di Jeff Buckley, con un uso della voce molto interessante, e in alcune delle serate si accompagna Alessio Franchini e il suo gruppo, la compagnia dei Baccanali, appunto dallo special guest di Gary Lucas, che ha iniziato Jeff Buckley proprio agli inizi della sua carriera, e ha scritto insieme a lui due dei suoi pezzi più belli dell'album d'esordio Grace, Mojo Pin e Grace.
Esattamente.
Gary, how come did you meet Jeff Buckley? If I'm not wrong, the first time that Jeff appeared in public was the event about Tim Buckley, his father, organized by Hal Wilner.
Yes, well, that was the first time he appeared in New York. He had played clubs in L.A. with various projects, but very low level. This was quite a great showcase for Jeff.
Gli ho chiesto dei loro inizi, come si sono incontrati, e gli chiedevo la conferma del fatto che la prima volta che Jeff Buckley è apparso in pubblico, almeno a New York, è stato in una serata organizzata dal grande produttore Hal Wilner sulla musica di suo padre Tim Buckley, ed era la prima volta che appariva in pubblico, e c'era anche Gary con lui.
And I got a phone call from Hal, who was an old friend, and he said, "We want you to be in this tribute." And I said, "Great, I love Tim Buckley. And also, we think you'd be really good teaming up with his son, Jeff." And I said, "I didn't know Tim had a son." He said, "Yes, neither did we, but he's contacted us and we've invited him. He wants to come and pay a tribute to his father."
Praticamente Hal Wilner stava allestendo questo tributo al grandissimo Tim Buckley, e fece una telefonata a Gary chiedendo se voleva far parte del cast di quella serata. Lui ha detto: "Certo, sono un fan di Tim, farebbe molto piacere." E a quel punto Hal gli ha detto: "Ma perché non fai qualcosa con il figlio di Tim, Jeff?" E lui gli ha detto:
Non sapevo neanche che avesse un figlio.
Esatto. E così è partito.
Incredibile.
Yes. And well, he came up to me after I was rehearsing with a singer, a female singer, at that point. And I was packing up my guitar to leave, And suddenly this young man approached, bursting at the seams. He vibed me, rolled his eyes, he looked on fire. He said, "Gary Lucas, I love your guitar playing. I loved you with Captain Beefheart. I read about you in Guitar Player magazine, and I want to work with you."
Dice che stavano finendo le prove per questo concerto. Lui era con una cantante femminile, una ragazza, mentre stava riponendo la chitarra e i suoi strumenti, perché stavano finendo le prove. Arriva questo personaggio sconosciuto con degli occhi fiammeggianti, una grande personalità, che va da lui e gli dice: "Gary, mi piace moltissimo il tuo modo di suonare, conosco il tuo lavoro con Captain Beefheart, ho letto articoli su di te su Guitar Magazine, eccetera, e quindi è un onore lavorare con te." Ed era Jeff Buckley. What piece did you do? Once I Was a Mountain, or?
Yeah, we did. Well, I did a great duo version of his father's song Sophronia.
Yeah.
Actually, The King's Chain is the name of the part of Sophronia that we perform. And we did I Never Asked to Be Your Mountain with a band. And at the end, I think we did a great Tim Buckley song from Goodbye and Hello called Phantasmagoria in Two.
Sì, i pezzi che hanno fatto appunto sono Sophronia e Phantasmagoria in Two, due cose dal periodo diciamo più maturo, verso il quinto sesto album di Tim Buckley. And how it came after this concert?
Well, there was a nice buzz in the New York Times with a photo of us, and a special mention of Jeff had this uncanny voice. And so it was great, and we had already rehearsed a song together. We'd already started writing together. The very first rehearsal I had in my apartment, I heard him sing, and I said, "You're a star, you're amazing." And he was, "Really? You think I am?" And I was like, "Yes. Come on, let's go have lunch." I was already thinking about, I want to put him in my band, Gods and Monsters.
Yeah.
Dopo poco che avevano iniziato a provare, dopo averlo sentito suonare la chitarra, l'ha anche sentito cantare, ha detto: ma dai, ma tu sei una star. E Jeff gli ha detto: "Ma sì, dici, andiamo a mangiare." Cioè, era un po' così. How come came out a piece like Grace? It started from your a guitar riff, and
completely
after
my guitar instrumental was first, which had all of the riffs and harmonic structure of this song. And how that began is it's a long story. I'll just cut to the chase.
Was something like an unfinished yet song.
Well, I had started work on this, and then this before I met Jeff, I had some of these figures on guitar. And then I got some bad news about a project. I was under contract with Columbia with this female singer, and they decided to just let that go. And that was a terrible story for me. But Jeff had said, "I will be your singer." So with this in mind, I said, "I have to write some music to send to him. We gotta now create some work together for our new project."
Gli chiedevo come sono nati poi dalla loro collaborazione i brani, ma in particolare Grace. Gli chiedevo la conferma che nasceva da un riff, quello che caratterizza il brano, e Gary confermava che era un qualcosa che aveva, su cui aveva già lavorato ed era già abbozzato prima ancora di conoscere Jeff. Mi raccontava poi che la band Guns N' Monsters era appena stata fatta fuori dalla Columbia. Lui stava lavorando con questa cantante donna che se n'era andata. Erano brutte notizie, quindi, però allo stesso tempo arrivò la bella notizia che Jeff poteva diventare il nuovo cantante di Guns N' Monsters.
Yeah. So in 1 week I composed 2 instrumental pieces, and I gave them titles. Grace was originally my title, Rise Up to Be. trying to encourage Jeff, rise up to be and move to New York and join my band. Right? The other one, which became Mojo Pin, was called And You Will. And it was power of positive thinking, like, and you will come to New York and you will do this project.
Because,
and,
you know, Jeff was living.
He lived in Los Angeles with his mom at this time. So I put him on cassette. I composed these complete instrumentals with all the riffs and all those chords and structure. And I mailed him a cassette because there were no MP3s at this point. There was no internet. There was only snail mail. And he called me after he received it and he said, they're beautiful. I'm going to put a lyric and a melody on this. That's how it began.
Traduzione, please.
Ah, okay.
Sei, sei no, tu credo... il nostro traduttore ufficiale
no,
oggi.
Pensavo
scusami, facessi... ti delego.
No,
ti delego
facessimo
questo...
la staffetta.
No, sì, poi, poi prendo la voce per un paio di domande, ma prego.
Sempre la genesi di questi due brani che hanno scritto insieme, appunto, Grace e Mojo Pin. Raccontava come negli abbozzi originali dei brani avevano degli altri titoli, degli titoli che in qualche modo invitavano Jeff a intraprendere la carriera seriamente di musicista e di cantante, di venire a New York e di mollare tutto quanto. Erano tempi in cui non c'era ancora computer e troppo uso e cose varie, e quindi ha inciso queste, gli abbozzi di questi due brani su una cassetta, glieli ha mandati e Jeff li ha ascoltati e ha detto fantastici, adesso scrivo i testi, e così sono stati poi nel giro delle session seguenti completati.
How was that Gods and Monsters developed then to Jeff Buckley's solo project?
Well, he came to New York after he came to New York maybe 1 month after I sent him this music, and he rehearsed Grace and Mojo Pin. He said, now it's called Grace, the other one's called Mojo Pin. And we demoed them up, and it sounded fantastic. When I heard the playback and walked out of that studio, I said, I have the atomic bomb in my pocket with this dat. It's going to blow up the world, you know, this music.
You recorded in a studio?
Yeah, we went into Krypton Studios. You know, Superman hails from the planet Krypton.
Kryptonite, the Kryptonite.
So it was the birth of the Superman, Jeff, right, on these demos.
There is also a song, I have a bag full of kryptonite.
Okay, well, kryptonite is poison for Superman. So.
Absolutely.
No, right, we want to stay away from kryptonite. But anyway, that led to a development deal with a BMG label called Imago. And they gave enough money to us to bring Jeff to New York to finish writing an album of material.
Allora si sono visti, hanno cominciato a buttare giù in questo studio di registrazione che si chiamava in questo termine abbastanza bizzarro, Kryptonite, che poi è la pietra, il minerale che contro cui Superman non può fare niente, perché c'è la Kryptonite verde, la Kryptonite rossa, e lui ha diversi
niente
problemi
può, esatto,
con questo minerale,
esatto.
Hanno realizzato questo demo, quando Gary lo ha riascoltato ha detto ho una bomba atomica nelle mani, e l'ha mandato, e alla fine una sussidiaria di una multinazionale, la Imago, gli ha dato dei soldi di anticipo abbastanza per poter pagare il viaggio a Jeff a New York e tornare in studio a completare e a rincidere queste tracce.
And so over some months we rehearsed a whole album of songs together. I wrote the music. They were done the same way. I would write the finished instrumentals and give him the cassette, and he would come back, and they'd always be perfect parts. He was the best collaborator I ever had that way. Everything, I just trusted him. He knows what he's doing. I can't tell him what to write about or what to say or sing. You know, I know it's going to be fantastic. And so we put together one version of Gods and Monsters and to rehearse a public showcase for Friday the 13th, 1992, in March. And we just had a Friday the 13th last week, right? It's a very unlucky day. But the people doing the concert thought, well, your band is called Gods and Monsters. What better day than Friday the 13th? You know, to Not. So...
E quindi niente, dice Gary che è il miglior collaboratore che abbia mai avuto. Lui faceva le basi strumentali dei vari pezzi dei Gods and Monsters, glieli dava in mano a Jeff e nel giro dei balletti si adattava alle musiche e scriveva i testi. Fantastico. E poi c'era questo appuntamento dal vivo già fissato per il venerdì 13. Lui dice un giorno un po' di solito sfortunato, però gli organizzatori hanno pensato bene. Hai una band che si chiama Gods and Monsters.
Dei e mostri.
Esatto. Yes. Cosa meglio di un venerdì 13?
So we did a concert for the public and it was sold out.
It was the Nighting Factory or...
No, we did it at St. Anne's Church where we had done the Buckley tribute.
St. Anton Church.
Mm-hmm. And we got a standing ovation for 3-4 minutes when it finished, 2 hours of music. We did many covers, including Van Morrison's Sweet Thing from Astral Weeks. I have the tape.
Deep, very deep.
Yeah. And the next day, I'm all excited, and he calls me and he said, I'm really half sorry, but I can't go ahead and do this. And I'm like, what? What? You know, I was shocked. He had plans. And anyway, so, well, we did some more shows with the band and then duo. And then in the spring... We did a show, and it was great, but his new label showed up, or the people he was going to sign with.
Columbia.
Yes, and for me it was a bitter irony because my project had been with Columbia Records, with a female singer. So in 1 year, I had a very bad luck.
With Columbia.
Yeah, but with Jeff, and you know, anyway, so Columbia. Except that 1 year later, after he got his big deal... The people there realize he doesn't really have a lot of songs. Wait, he wrote these songs with Gary Lucas. Yeah, they're really good. So then I got a call from Jeff, and this is a year after he stopped speaking to me. Maybe thought I would hang the phone up, I don't know. But he said, Gary, you know, I really like to do those songs, and would you play on my album? And I was like, yes, of course. You know, I was no fool, so...
Allora il progetto stava prendendo piede, primo concerto a New York con la St. Anton Church, lo stesso posto in cui era stato organizzato da Hal Wilner il tributo a Tim Buckley di cui parlavamo prima, 2 ore di concerto tra cui anche delle cover, dice Gary che ha la cassetta delle registrazioni di quel concerto e non sarebbe male se prima o poi potessero uscire. Esatto. Tra l'altro faceva varie cover tra cui anche Sweet Thing di Van Morrison, standing ovation da alcuni minuti alla fine del concerto, tutto bello, però il giorno dopo Jeff gli fa una telefonata dicendo che non se la sentiva più di andare avanti perché doveva partire con le cose sue. Così hanno continuato ancora a fare concerti sia con Gods and Monsters che in duo nei mesi successivi, però poi Jeff è stato messo sotto contratto dalla Columbia, tra l'altro la stessa casa discografica che aveva assicurato il progetto precedente con la cantante femminile che era prima con Gary, e niente, però non aveva tutti questi brani già composti e il repertorio già fatto, e quindi alla Columbia gli hanno detto, ma questi pezzi che hai fatto con Gary certo sono belli, perché non li mettiamo nel disco? E allora Jeff gli ha telefonato dicendo, mi farebbe molto piacere che tu suonassi
il disco,
esatto.
Certo, certo.
Fanno un po' così le cose.
And so we kept the connection, you know, I don't like to burn bridges with anybody at this stage unless they're total bastard scumbags. So I thought Jeff was really sweet and innocent when I met him, but, you know, I saw some darker sides. Nevertheless, I celebrate Jeff Buckley, and I love to play these songs and talk about him. This is just my honest story. And if you're more... Yeah. I have a book Actually, it was published in Italian language,
yes,
called Touched by Grace, Ma Mia Musica con Jeff Buckley. And I'm told it's even still available, even though I don't think they legally have the right to be selling this anymore. If you're listening, Arcana.
Dice che chi vuole approfondire meglio la storia, questa era la sua versione onestamente di com'è andata, di cos'è successo. Su questa cosa lui ha scritto anche un libro, Touched by Grace, che, di cui esiste anche una versione italiana dell'Arcana, quindi chi vuole approfondire avrà materiale in cui sentire meglio tutta la storia. Comunque sia, lui è rimasto toccato da questa collaborazione e da questa cosa, e quindi ancora adesso gli piace ricordarla e celebrare in qualche modo Jeff Buckley e la sua musica. Facciamo.
There's a guitar here.
Oh,
yeah.
Really?
Behind
oh,
you.
God.
Right.
That's my guitar. What's it doing?
Oh, che caso! C'è la chitarra di Jeff Buckley.
C'è la
chitarra. And
si sta strangolando con il cavo di Controradio. Sarebbe una pagina memorabile. Allora, qui abbiamo Gary Lucas.
I love Jeff Buckley. I'm going to tell you. I do. And he was the best collaborator I ever had. And I really miss the guy. Even we had these business problems, it was typical music business shit. And, you know, it's just...
Gary Lucas in diretta su Controradio, in diretta anche su Facebook, se volete vederlo.
Would you like to hear some Nino Rota music?
Whatever you like.
Of course.
Okay.
Yeah. We would love to.
We are honored to have you here.
Thank you. I'm a chord.
Sort of Nino Rota medley.
Yeah.
There was Amarcord, right. And after the valzer Parlami di me, that was come from the soundtrack of La Dolce Vita.
Exactly.
And in the Hal Wilner Amarcord, Nino Rota is sing by Debbie Harris.
That's right. And
Fabuloso.
Also, Hal and I, both of us love Fellini films. I've been to the Fellini Museum in Rimini. Is a beautiful, one of my favorite directors, and Rota is probably my favorite film music composer.
Gary Lucas, tra l'altro,
I'm working on an album.
È un personaggio estremamente cinematografico, perché Gary, you have worked too many scores with your guitar.
Yes.
You have worked too many horror, old horror music as well.
Yes.
Like Golem, you went to Biennale in Venice.
Yes, I did play that in Venice Biennale, and I played it with this guy's patronage. He organized a big concert. It must have been 97 or 8.
I think 98.
Yeah, and it was on a bill with John Zorn and Mike Patton, and also Philip Johnston with his Georges Méliès film music. So I played in Firenze with the Golem.
Sì, ora mi faceva l'onore di ricordare una serata che gli avevamo organizzato un po' d'anni fa nel 98 al Teatro Verdi, triplo bill, fatti venire apposta da New York. C'era John Zorn in duo con Mike Patton, c'era Gary che sonorizzava da solo il Golem. Il film di Murnau, e poi c'era Philip Johnston, sassofonista newyorkese, con il suo gruppo, con David Osfra e degli altri, che sonorizzavano invece i film di Georges Méliès.
Wow.
And I have now about a dozen film projects. Most recently I performed in Paris and sold out at the Cinémathèque Française. With The Unholy Three, which is a Lon Chaney film, silent movie from 1925. So I hope to come back to Italy to do some more film scores. Monday I'm in Tolentino with The Golem. Big thanks to Luca Zanotti and Musica Metropolitana for bringing me back time over and time again, because I love to play in Italy. Italy is maybe... Yeah, I would say my favorite country to play in the world.
Sì, parlava delle colonne sonore che ha composto diverse, e poi Lucille gli chiedeva della sonorizzazione dei film a cui ha lavorato. Appunto,
esatto,
parlavamo
tra cui
della,
il Golem.
Della sonorizzazione del Golem di Murnau. Poi mi diceva che stava andando a Parigi per sonorizzare Unholy Tree, that is è un film con Lon Chaney. E prossimamente va anche a Tolentino a fare nuovamente la sonorizzazione del Golem, quindi è una grande passione e un qualcosa su cui lavora da diverso tempo.
But I'd say, tell you this, my favorite horror film of all time is an Italian horror film.
Really?
By Mario Bava, La Maschera del Demonio.
La Maschera del Demonio, favoloso, favoloso.
Because when I was a boy and I saw Barbara Steele come out of that coffin, oh mamma mia.
Ci ha rivelato che il suo film dell'horror preferito è anche uno dei film dell'horror preferiti di Lucille, ovviamente.
Ovviamente, vabbè, Bava forever, ragazzi.
È della Maschera del Demonio di Mario Bava.
Che bello.
But I love Suspiria, now I know they're gonna do a remake. Of Dario Argento. I like giallo films very much. You know.
Quante cose abbiamo in comune con Gary Lucas. Sarebbe bello stare a parlare con lui per ore. Purtroppo abbiamo poco tempo.
Allora direi che qua un paio di domande sul Capitano non possono mancare.
Infatti, Ice Cream for Crow is in the background.
Right.
That was your album with the Magic Band of Captain Beefheart. How was that? You started working with him. You were a huge fan of Captain Beefheart before you joined him.
Right.
So how did it happen?
Well,
you was very young.
I was very young, and I met a guy when I was still in high school who spotted me on the street in my hometown of Syracuse, New York. And he said, oh, you have the move. I was holding a British band album, very obscure in America. And he had a guitar case, and on it in magic marker, it said, Captain Beefheart and his magic band. And I said, who's that? He said, my brother just produced this band in Los Angeles. And I said, what's your name? He said, Fred Perry. I said, is your brother Richard Perry, who produced Tiny Tim? He said, yeah. That's how I first heard about Beefheart. This is, yeah.
Il mondo è piccolo, vedi, insomma, in certe zone si fanno begli incontri. Prego, Saxo Kowalski, mi avvalgo ancora della tua balda traduzione, perché
va
sei
bene.
Bravissimo.
Allora,
grazie.
Gary era un ragazzo, era ancora al college, e come è entrato in contatto con la musica di Captain Beefheart? Aveva dalle parti di Syracuse, stato di New York, ha incontrato qualcuno che aveva sotto braccio, o forse lui aveva sotto braccio.
Lui aveva. What was the album that you were holding?
I had the move. I had the move.
Oh, you had the move. Okay.
Yeah. And he had a guitar case, acoustic.
Okay.
He wrote.
Okay. Allora,
Beefheart's name. Yeah.
Si sono incontrati questi
con
due ragazzi.
Con due album oscuri, uno sotto il braccio, insomma, dell'altro, uno americano e l'altro inglese, insomma.
Yeah.
Esatto. Uno aveva i The Move e l'altro aveva Captain Beefheart.
So I said, I gotta listen to this Beefheart guy. So I found some albums and I was becoming a fan. And then when I got to university, it was announced he's going to make his first appearance in New York City. And I said, I have to see this. I went down to the show. It was the greatest show I've ever seen in my life. And I had seen the Rolling Stones with Brian Jones and Janis Joplin and all sorts of great artists. But this was something else.
Something else.
Yeah.
Something
like
else.
The move.
quando si sono incontrati appunto i due giovanotti, spiandosi l'un con l'altro, vedendo questi dischi oscuri che uno aveva l'altro, venne fuori che quello dei due che aveva sotto braccio il Captain Beefheart era il fratello del produttore dell'album. Quindi questo è l'inizio. Da questo Gary ha iniziato a ascoltare i dischi di Captain Beefheart, si è appassionato, ovviamente è diventato un fan. Quando ha visto che c'era la prima apparizione di Captain Beefheart e la sua Magic Band a New York, non poteva perdere il concerto, quindi è andato. 2 ore di concerto, il più grande che abbiamo visto nella sua vita. E lui ci raccontava che lui era uno che si è visto dal vivo gli Rolling Stones con Brian Jones e varie altre cosette.
Ma questo era qualcosa d'altro, something else, it was something beyond.
Yes, it was just fantastic. And I said to myself and my friends that night, if I ever do anything in music, I'm going to play with this guy. I want to play with this guy. I'm going to play with this guy.
Wow.
So I made a promise to myself. It took some years, but I met him the next year and made a relation. And when he was on tour with Zappa,
Bongo Fury.
Yeah, in 76. I was about to leave. It's a long story, but I was about to go to the Far East to work for my dad. But I saw in the newspaper Frank Zappa was special guest Beefheart, and I'm like, how is this happening? Because I don't think he liked him anymore, you know? They had a problem.
Yeah.
But I went to that show, and when it was finished, I approached the stage, and Beefheart, who I knew very well at this point from meeting him several times and talking on the phone, he spotted me, and he went, Gary! And I was like, Don. So we gave each other hugs. And then he said, I'm hungry. I got to eat. Do you know where I can get some barbecue? I knew a place with the ribs in a black ghetto of Syracuse in a guy's backyard. He had a private joint going on. So in the middle of this rib dinner, I said, if you ever put a band together again, I want to audition. And he said, you play the guitar, man? Why didn't you tell me? And I said, I didn't think I was good enough, but I've been secretly studying your music. So he said, bring your guitar up to Boston. I'm going to play with Frank on Friday. That's how it happened. I auditioned in Boston. I had a ticket to go to work in the Far East, so he wasn't organized anyway to start doing anything. But a couple of years went by. I came home. We stayed in touch. In 1980, he said, now I want you in this band. That's when it happened. So it was a process over some years. But finally,
dice che in quel momento della sua vita stava andando nell'Ontario Oriente a lavorare per suo padre. Sei in chiusura?
Quasi.
Stava andando a lavorare per suo padre, però ha visto sul giornale l'annuncio che c'era Frank Zappa con Captain Beefheart, era il tour di Bongo Fury. È andato lì, ormai si conoscevano, l'aveva visto altre volte altri concerti, e quindi dopo il concerto gli ha detto andiamo a cercare della rosticciana, delle costolette, e lui l'ha portato nel ghetto nero di Syracuse,
certo,
a mangiare. E dopodiché, lasciandosi, gli ha detto guarda, se cambi la band prossimamente, prima o poi mi piacerebbe far parte della tua band. E il Captain Beefheart ha detto come suoni la chitarra, non me l'hai detto.
That was Beefheart. It's a good version. He's got the voice.
E quindi l'ho invitato pochi giorni dopo al concerto di Zappa con lo stesso capitano per farne parte, ma lui aveva questo biglietto, non è potuto andare. Ma un paio di anni dopo, quando è tornato negli Stati Uniti e Captain Beefheart ha cambiato la band, è stato il momento per iniziare a collaborare insieme.
That was just the beginning. Unfortunately, we have to stop because we have the news coming in like 1 minute. I'm sorry. Yes,
listen,
I hope it's good news.
It's a pleasure for me to be on your show. well, Lucille.
We talk to you forever.
I love it. I'll forever. Come back, I promise.
Your stories are amazing.
I don't need more than one invitation.
But let's say just one thing, that we will meet Gary Lucas in person tomorrow at Auditorium Flog. So we will talk more there. Thank you so much, Gary.
To my
Gary
pleasure. Lucas. Honor.
Thank you so much. Grazie a Gary Lucas. Grazie mille anche a Sax Kowalski per il suo aiuto nella traduzione e anche il suo contributo nella conversazione con Gary Lucas. Ci vediamo tutti quanti ovviamente domani alla Flog. Grazie.